Ma è la storia di un pezzo di negazione, di un pezzo della nostra vita, di un pezzo della, della storia di un gruppo che è stato insieme, ha suonato dall'83 al, al 92 e probabilmente anche il pezzo più significativo ed è soprattutto il, un pezzo di storia che ha visto in negazione diventare davvero quello che poi sono stati, un gruppo, una band, comunque una famiglia e, ed è stato il periodo in cui abbiamo avuto un vero grande batterista ed eravamo veramente in quattro perché poi la storia di negazione è stata sempre un po' da 3+1, eravamo io, Zazzo e Tax e in più il batterista che cambiava continuamente. Invece in quel periodo c'era il batterista che è stato probabilmente il vero batterista di negazione ed è a lui che peraltro è dedicato questo, questo libro, questo CD, perché Fabrizio Figel, Fabri per noi non c'è più da poco più di un anno e quindi abbiamo voluto raccontare questa storia in quel modo.
Ecco, allora intanto diciamo subito che questo fine settimana Bologna verrà ricordato Fabrizio, verrà anche presentato il libro domenica alle 18.30 se non ricordo male da Modo Info Shop, sarà un modo per chiacchierare anche di persona di quello che viene raccontato sia nel libretto che anche nel CD. Il CD comprende 16 tracce che sono però divise in qualche modo.
Beh sì, c'è la, diciamo, si parte da, dal brano che abbiamo voluto estrarre da, da Little Dreamer, che è stato l'ultimo album registrato con Fabri, poi noi ne abbiamo fatti ancora, ma ed è stato un album importante, ma da cui abbiamo voluto prendere solo Il giorno del sole per dare il titolo a questo libro CD, e poi c'è tutto Lo spirito continua, che probabilmente anche l'album, si può dire, a distanza di tanto tempo, migliore che abbiamo fatto, e il 45, il 7 pollici, perché allora i 7 pollici giravano a 45, ma dentro ci si metteva più pezzi possibili, che era appunto Condannati a morte nel vostro quieto vivere. Quindi il periodo è quello che va dalla, dalla, dall'autunno del 1984 al, alla fine dell'inverno del 1988-89, e dentro ci sono questi, questi brani.
Come è venuta l'idea di fare questo tipo di documento? Io non so bene come chiamarlo, perché cofanetto non mi piace tanto come termine, quindi insomma, secondo me, siccome è un'importanza storica, ritorniamo a quando studiavamo la storia a scuola e l'importanza dei documenti. Se ti va bene lo chiamiamo documento. Com'è nata l'idea di farlo e di farlo in questo modo?
Ma devo dire che la, a dispetto di quello che noi potevamo immaginarci all'epoca e anche negli anni successivi, c'è stata soprattutto in epoca recente una grande richiesta di ristampe, riedizioni, eccetera. Noi avevamo come negazione fatto uscire una compilation con un unico brano inedito nel 2002 e da allora pensavamo che bastasse così, per il resto c'era il sito dove si può trovare tutto quanto, che è negazione.com. E poi invece quelli della Shake, in particolare Gomma, ha insistito molto pensando all'importanza di ristampare Lo spirito continua, proprio considerando, diciamo, un po' così il fatto che fosse stato il disco migliore di negazione e che avesse segnato comunque un'epoca. A quel punto noi eravamo un po' dubbiosi sull'operazione, ma quando abbiamo pensato che fosse invece l'occasione giusta per rendere omaggio a Fabrizio, e quindi questo ha portato ad allargare il numero dei brani compresi e poi soprattutto la decisione di scrivere quello che tu giustamente ci hai dato prima, quello che non è la storia di negazione ma la storia di un pezzo di negazione che, di quel periodo che però è stato particolarmente significativo e anche in qualche modo per cercare di spiegare ai bambini e ai ragazzini di oggi. In particolare c'è anche ovviamente una dedica speciale ad Elia, che è il figlio di Fabri, che non ha mai potuto conoscere quel periodo della, dal vivo, quel periodo della storia di suo padre, e quindi abbiamo provato anche a raccontare a lui che cosa sono stati negazioni e cosa è stato Fabrizio in quel periodo storico.
Leggendo il libro e conoscendo la storia di negazione ci si rende conto che determinate parole importanti, determinati concetti chiave magari tentano anche di passare al giorno d'oggi, ma in un ambiente, e per ambiente lo intendo veramente da tutti i punti di vista, completamente diverso. Hai mai provato a immaginare che cosa sarebbero stati negazione al giorno d'oggi, quando le fanzine sono sostituite per modo di dire, dalle webzine, quando invece delle migliaia di telefonate fatte dalle cabine ci sarebbero state migliaia di mail, quando invece di registrare con fatica in uno studio si sarebbe registrato con altri mezzi e magari anche con altri risultati. È una domanda un po' fantascientifica, mi rendo conto.
No, capisco quello che intendi. Io sinceramente non me lo immagino, per il semplice motivo che vivo in maniera piena e consapevole la vita che sto vivendo, e credo che se questo avviene oggi è anche e soprattutto grazie a quello che io ho fatto insieme agli altri con in negazione in quel periodo in cui facciamo delle cose che potevano sembrare da matti o da marginali o da non so cos'altro. Perché in realtà eravamo anche un po' dei pionieri e tutto quello a cui noi tendevamo è poi quello che oggi in qualche modo viene facilitato, cioè la ricerca di vivere una scena musicale non solo che fosse in grado di superare i confini, che ci potesse permettere di metterti in comunicazione con chi stava negli Stati Uniti così come nel Nord Europa, possibilmente di andarci a suonare, di scambiare informazioni, musica e tutto il resto, è quello che poi oggi viene molto più facile, ma con l'aggiunta dell'elemento umano, che era tutto talmente difficile che ogni cosa sembrava davvero un po' un'impresa e non c'era quella consapevolezza, quell'idea di futuro che poi invece è arrivato. Almeno io sono, credo, molto fortunato di vivere questa vita e anche e soprattutto, come ti dicevo, grazie a quello che è stato quel periodo con i negazioni.
Vivevate quel momento, lo dite anche spesso nel libro, in maniera totalmente frenetica, con la musica come principale occupazione da fare, poi con tutto quello che c'era intorno alla registrazione, il tentativo di organizzare i tour immediatamente dopo. C'è in quel momento, magari in quello in cui racconti nel libro, magari subito dopo, subito prima, hai mai avuto una presa di posizione prospettica su quello che stavi facendo? Cioè adesso tu dici stiamo vivendo questo anche grazie ai matti che eravamo all'epoca, ma all'epoca veramente non c'è mai stato un momento in cui ti sei fermato e sei guardato intorno dicendo stiamo costruendo qualcosa e hai avuto modo di rifletterci, diciamo?
Diciamo che i momenti in cui questo avveniva erano i momenti di grande difficoltà. Uno su tutti fu quando Fabrizio mollò il gruppo e noi avevamo concepito tutto quanto come l'insieme di una famiglia che non sarebbe durata per sempre, quindi ci sembrava impossibile continuare. Poi in qualche modo abbiamo trovato la forza di farlo. Rispetto a quello che può essermi successo nella vita dopo, lì ho veramente sperimentato l'importanza della comunità nel senso più stretto possibile, cioè quello delle persone con cui costruisci un progetto e a cui sei legato da un legame di amicizia che va anche oltre l'amicizia. E al tempo stesso c'erano sempre e comunque talmente tanti stimoli, anche negativi, anche di difficoltà. Cioè, ricordo che proprio quando noi registriamo lo Spirito Continua in Olanda, cominciavamo a suonare un po' in tutta Europa, il disco uscì anche negli Stati Uniti, io partì per questo viaggio autofinanziato negli Stati Uniti per cercare di mettere in piedi un tour o comunque contatti utili, c'erano tutte le premesse, poi Zardo, che era il cantante, aveva un impegno di servizio civile da rispettare, non c'era modo di avere il passaporto. E lì quindi si fermava tutto, però poi si ripartivano con altre idee, con altre possibilità di andare in giro a suonare. Quindi c'era una fortissima energia e anche gli elementi negativi in qualche modo, per quanto traumatizzanti, poi si trasformavano in una spinta a reagire e a trovare delle strade diverse.
Tu già dicendo servizio civile, lo sai che fai precipitare gli ascoltatori in un altro mondo, in un altro momento, il servizio militare, il servizio civile, effettivamente... È vero, e di tutto quello che avete vissuto, ci sono secondo te dei momenti cardine invece che vi hanno spinto a continuare, cioè dei momenti di svolta? Se la vostra storia fosse un film sarebbero i cosiddetti plot point, si dice in termini, no? Quei momenti in cui la storia di negazione fa un salto in avanti o comunque viene portata verso un altro stadio.
Diciamo che a riguardare indietro, la nostra storia sono proprio state sempre le difficoltà a darci quella spinta ulteriore. Laddove c'era un problema, laddove c'era un furgone rotto, un impegno, un lutto, una cosa grave, qualcosa che sembrava dover mettere in dubbio tutto quanto, si ripartiva, e si ripartiva poi anche e soprattutto grazie a quella rete, prima della rete, stavo parlando di quello che oggi, che si stava costruendo, perché a quel punto gli amici, le persone che ci seguivano, che noi ascoltavamo e che loro ascoltavano loro, perché poi c'era questo concetto di assoluta e vera democrazia all'interno della scena, rappresentavano degli stimoli a riprovarci, a fare delle altre cose e anche a sfidare un po' noi stessi, e questo credo che costituisse la forza un po' del gruppo, quella determinazione, quella tenacia, che non so se perché venivamo da Torino fosse quella un po' quello che caratterialmente portavamo in dote, però sicuramente c'era questa voglia di reagire anche ai momenti negativi.
Ecco, Torino è, almeno in certe parti del libro Del giorno del sole, uno dei grandi protagonisti. Parli di una Torino che aveva appena visto la marcia dei quadri Fiat, quasi, una Torino che è tuttora, all'epoca una città Fiat molto più probabilmente di quello che è adesso, una Torino dalla quale poi siete andati via. Tu credo che non vivi più a Torino da un po', ma volevo sapere come hai visto, poi, riallacciandoci all'introduzione che ho fatto, quindi alle generazioni successive dell'hardcore torinese, l'evoluzione di questa città nei suoi rapporti con la controcultura, con il DIY, con quello che eravate, con quello che avete in qualche modo contribuito a creare.
Sì, anche in questo senso, però noi eravamo un po' dei torinesi anomali, nel senso che cercavamo sempre abbastanza di scappare da Torino, di andarcene via. Torino allora era un'altra città rispetto a quello che è diventata, quello che è oggi sicuramente, non era per nulla accogliente, era molto grigia, era molto dura, era anche molto difficile da vivere per certi versi, e sicuramente non la sentivamo come casa nostra, e quindi anche l'idea di costruire qualcosa per noi era un qualcosa di più europeo che non italiano, tantomeno torinese. Quindi c'è stato anche un momento, credo, di scollamento da quella che poi era la scena locale, che tendeva un po' a richiudersi in se stessa, lamentandosi dei grandi mali del mondo e senza cercare di reagire. Per noi quelli erano stimoli e spunti per prendere, andare a Milano, andare a Bologna, andare da altre parti, e già il confronto con altre scene, con altre città, con altre persone, creature simili a noi, ti apriva la vita, le prospettive. Questa cosa qui ha continuato a esistere, anzi a moltiplicarsi, nel momento in cui abbiamo iniziato a frequentare la Germania, l'Olanda, a suonare frequentemente. Il periodo di cui parliamo, oltretutto, era quello in cui cominciavamo a suonare molto più spesso, e quindi anche a vivere molto più spesso fuori dall'Italia che non in Italia. E poi vabbè, ognuno ha la sua storia, la sua vita, però questa cosa qui per me è abbastanza continuata anche dopo, da quando mi sono messo a fare il giornalista. Per tanti anni ho viaggiato, poi ho vissuto a Milano e adesso vivo a Roma, e ritorno con piacere a Torino, ma non sono lontano dal celebrarne, diciamo, i fasti come spesso uso.
Ancora un paio di cose, cioè in realtà ti terrei al telefono per tutta la puntata, ma avrei anche tu una vita, poverino, e non posso di certo rubartela così, però volevo sapere qualcosa a proposito di quello che era la scena all'epoca, e come venivano considerati le novità, cioè molto spesso alcuni tipi di panorami musicali sono decisamente legati a un'autoconservazione, per motivi anche di sopravvivenza, una cosa che spesso le sottoculture, chiamiamole così, hanno fatto. Com'era all'epoca proporre qualcosa di nuovo? Perché anche, insomma, magari sentiremo poi un altro brano della band, e quello che abbiamo ascoltato prima è veramente qualcosa che non è magari immediatamente associabile ai Negazione. Com'era visto la sperimentazione, il tentare nuove strade, nuovi timbri, nuovi strumenti, nuovi modi di pensare la musica?
Ma lo era anche in Italia, ma soprattutto per le modalità con cui si facevano le cose, perché comunque la scena hardcore italiana nasce nei luoghi occupati, o comunque all'interno di un circuito punk molto radicale, un po' per scelta, un po' per rifiuto di altri luoghi ad ospitarci. Quindi ci sono, soprattutto nella primissima parte degli anni Ottanta, anche quasi delle regole che a ripensarci fanno quasi sorridere, che comunque in qualche modo imponevano l'uso dell'italiano per rendere più comprensibile agli altri la comunicazione, quando poi in realtà suonando a quelle velocità e urlando in quel modo ben poco si comprendeva. c'erano delle, così, delle altre forme di autolimitazione che riguardavano il tipo di rapporto, quindi il do it yourself, quindi l'autoproduzione, quindi anche le etichette indipendenti, sì, ma forse no. Poi in realtà tutte queste cose si sciolgono poco alla volta, ma non perché vengono completamente superate, ma perché ti rendi conto che nello stesso momento dall'altra parte del mondo altri stanno facendo delle cose e fregandone di questi steccati, oppure invece imponendone di nuovi. Ecco, quello che noi abbiamo sempre fatto è stato quello un po' di ricercare questi scambi anche a costo di superare quelle che potevano essere delle certezze o contraddirci. Inevitabilmente poi nella nostra storia musicale di gruppo che andava in giro a suonare e che quindi passava gran parte del tempo sul furgone ad ascoltare musica, per esempio fummo molto affascinanti dalla prima parte del cosiddetto thrash metal, cioè il punk nel mondo dell'heavy metal che segnava l'inizio di gruppi come Metallica, Slayer ed altri, e questo sicuramente rappresentava una grossa componente dei nostri ascolti. E poi in effetti nell'ultimo periodo di negazione molto di quel pubblico si è avvicinato a noi anche in Italia, cosa che prima non faceva, anche perché magari noi suonavamo in posti un po' più ghettizzati, anche per scelta, nel senso che non tutti frequentavano determinati posti. Poi al tempo stesso c'era la consapevolezza che comunque, se già il punk era comunque un momento di rottura e noi abbiamo sempre rifiutato l'etichetta di movimento, quello dell'hardcore segnava un'ulteriore possibile liberazione, che era un po' vivere gli estremi del rock and roll, in cui ognuno decideva un po' come farlo. Basti pensare che si ascoltava da Slayer e Metallica ai Minutemen, passando per Sonic Youth, per non parlare di grandi fascinazioni di personaggi come i primi dischi di Madonna, ecco, per intenderci. Quindi valeva un po' tutto, ed era anche un po' bello questo scoprirsi nudi di fronte a questi cambiamenti e in qualche modo cambiare idea, che non è male, soprattutto a quell'età.
Io vorrei concludere queste chiacchierate in maniera un po' banale, ascoltando Lo spirito continua, che comunque è sempre una canzone importante anche per me personalmente, e volevo farti questa domanda altrettanto banale: lo spirito di negazione continua, e dove secondo te?
Credo dentro ognuno di noi. Io ho imparato nel tempo quanto valessero quelle parole che avevamo scritto, innanzitutto nella mia vita, ma poi rendendomi conto di come poi per tantissime persone in giro per il mondo quelle parole avessero significato qualcosa. Ognuno ovviamente le legava, non c'erano delle regole, non c'erano determinati schemi da rispettare, ma era piuttosto un profondo rispetto di se stessi e un'acquisizione di consapevolezza.
Allora, Negazione, Il giorno del sole, Il giorno del sole, edito da Shake, un libro e un CD che comprende, tra gli altri, appunto, Lo spirito continua. Marco, noi ci vediamo domenica da Modo Info Shop per presentare, insomma, per raccontare insieme con chi sarà a presentarti questo documento, appunto, come si è detto. Io ringrazio te, ringrazio Shake, e ascoltiamo proprio questo brano che si chiama Lo spirito continua. Chiedo a tutti quelli che possono farlo di alzare il volume a palla. Grazie Marco.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.